No problem.
Clayton, roll sound.
Hollywood Party, check in campo.
Action.
Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi.
E adesso dove andiamo?
A casa, signor Marchese.
Perché ho una casa.
Il signor Marchese voglia scusarmi se mi sono permesso di chiamare casa il palazzo Chemantel Chateau.
Ah, già è vero, io c'ho un palazzo.
Storico, signor Marchese, il più bello di Parigi.
Non cominciamo con la storia?
Prego.
Grazie.
Capite che iniziare Hollywood Party con una con la voce di Totò è una doppia benedizione. L'abbiamo ci ha benedetto ieri, caro Alberto Crespi, e oggi, perché oggi proprio dedicheremo buona, buonissima parte della puntata a questo genio assoluto. Buonasera e benvenuti a Hollywood Party. Ciao Alberto.
Buonasera Dario, come andiamo? Tutto bene?
Tutto bene, allora, tutto procede. Questo era Totò a Parigi.
Totò esatto. A Parigi, esatto. Sì. Quando lui arriva alla Gare du Lion e viene accolto dal maggiordomo a cui scarica continuamente la valigia pesante una tonnellata sul piede, e perché gli è arrivato questo telegramma. No, lui ha mandato un telegramma annunciando il suo arrivo, ma è tutto un intrigo Totò a Parigi, una storia di sosia. E abbiamo scelto questo brano perché è il brano da cui è partito uno dei più importanti storici italiani, Emilio Gentile, per scrivere un libro che si chiama Caporali tanti, uomini pochissimi, la storia secondo Totò. E poi Emilio Gentile stesso ci spiegherà perché questo brano è stato un po' la miccia che ha fatto scattare questa operazione.
Esatto. Allora, noi iniziamo con alcune notizie. Le notizie riguardano oggi ad esempio il fatto che il festival Lo Schermo dell'Arte, che è in questo momento attivo, vivo sui media, su internet, ma che si svolge a Firenze come localizzazione geografica, ma ovunque poi su internet, come stiamo dicendo in questi giorni, è in corso venerdì 13 novembre, si parlerà di violenza domestica, il caso di una delle più grandi truffe di arte contemporanea, la cultura ebraica e i suoi dubbi e le sue contraddizioni. Sono solo alcuni, appunto, dei temi al centro del programma della quarta giornata dello Schermo dell'Arte, di cinema e di arte contemporanea, che è un appuntamento importante, un appuntamento che è arrivato già a una edizione ragguardevole. Quindi potete vedere i film fino al 22 novembre. Sono disponibili in streaming i primi 4 film realizzati dagli 8 artisti per il progetto Mascarilla 19, ma in generale si possono vedere in questi giorni attraverso le piattaforme dedicate tutti i film che sono in programmazione, appunto, per Lo Schermo dell'Arte. E questa è una notizia festivaliera che poi proseguirà fra poco parlando con Stefano Francia. Alberto, tu che notizie ci porti?
Dunque, volevamo aggiusto il microfono che l'avevo allontanato perché sennò da fastidio. Volevamo ricordare una notizia arrivata ieri poco, appena prima della trasmissione o forse addirittura durante la scomparsa di questo importante drammaturgo che si chiama Israel Horowitz. Israel Horowitz era del 1939, era nato nel Massachusetts, era ovviamente di famiglia ebrea americana, è morto a New York. È stato soprattutto un autore di teatro, no Dario? Più di 50 sì. Testi prodotti a Broadway o anche off Broadway. Ha battezzato alcuni attori discreti, insomma, perché un suo testo, The Indian Wants the Bronx, l'indiano vuole il Bronx, è stato l'esordio in teatro di Al Pacino, e poi in teatro i suoi testi sono stati interpretati da Diane Keaton, da Marsha Mason, da Jill Clayburgh e da molti, molti altri. È stato anche un uomo di cinema, forse il suo titolo cinematografico più famoso è Fragole e Sangue, che scrisse ispirandosi a una journalistic novel, cioè a un romanzo uscito evidentemente su un giornale o su una rivista, di James Simon Coonan, il famoso film del 1970, diretto da Stuart Hagman, sulla contestazione giovanile. Insomma, uno dei grandi film che hanno segnato la fine degli anni 60, che sono diventati, secondo me, un mito per la gioventù italiana, anche per la gioventù italiana, per la gioventù di tutto il mondo, forse al di là dei loro meriti, perché non è che fosse un capolavoro, Fragole e Sangue, però restituiva l'aria di quel tempo, era pieno di musiche di quel tempo, era uno di quei film che rimangono così nel paesaggio mentale di chiunque l'abbia visto.
Sì, lui poi è stato anche in Italia, al Festival di Spoleto con 3 suoi testi, al Teatrino delle 6, e poi raccontano le cronache, è stato in quel contesto, in quel momento anche catapultato a Roma, durante la produzione del film, con Jason Cassavetes, scritto dal regista Montaldo, quindi con lui c'era Gina Rowlands, Peter Falk, e quindi questa
gli intoccabili omonimo intoccabili, del film di De Palma, certo. Diciamo, sì.
Esatto, con cui di cui abbiamo parlato più volte anche con Montaldo, la sua esperienza con John Cassavetes, certo. E tutta la sua tribù, quindi Horowitz in qualche modo ha incrociato questo set e la lavorazione di questo film.
Sì, pare che abbia scritto i dialoghi, visto che la sceneggiatura era italiana, mi viene da pensare che sia stato soprattutto l'adattatore dei dialoghi in inglese per gli attori americani, ma è comunque un ruolo importante, sì.
Sì. Noi abbiamo una clip, Alberto, di Fragole e Sangue che possiamo
sentire. Vale la pena di ascoltarla.
Ehi, hey Simon.
Sì, George.
Hai sentito che hanno fatto quei fetenti?
Lo sciopero.
Hanno occupato l'ufficio del presidente. Sono centinaia. Radicali negri. Estremisti di sinistra.
Sì, lo so.
Mafiosi potenziali. Vogliono chiudere l'università. Mio padre è furioso con me, come se io stessi con quei porci. E ha pure ragione. Loro vogliono chiudere l'università. E poi? Poi cosa?
Cosa?
Non ci sarà più niente. Nient'altro che porci.
Sì.
E niente università. Li bastonerei fino a fargli sputar sangue.
Aspetta un momento. Non sono mica tutti mostri, George. Ho trovato una ragazza che è dei loro.
Tutti liberal comunisti.
Io sono un liberale.
Sei comunista anche tu.
E voi che fate qui? Forza, femminucce! Fuori, culi di piombo! Via! Via!
Dunque, oggi questo signore che stava cantando compie 75 anni e io gli faccio anche, ci ascolta tutte le sere, mi dice Neil Young, quindi gli facciamo gli auguri 75 di buon compleanno, un compleanno tondo, non è vero, non ci ascolta, ma noi ascoltiamo lui. Ho scelto questa canzone minore che però a me piace tantissimo, si chiama L.A. ed è una canzone su questa città nello smog, quindi anche una canzone con qualche suggestione cinematografica. Neil Young era presente nella colonna sonora di Fragole e Sangue con diversi pezzi, perché si sentivano nel film Helpless, The Loner e Down by the River, ma era un film pieno di musica rock e di musica pop naturalmente. E quindi auguri Neil, dovunque tu sia.
Sì, anche dal punto di vista musicale quel film era coglieva le temperie, no? Di quel momento in cui è stato girato, un momento magico per tanti punti e da tanti punti di vista. Allora, noi è il momento, l'abbiamo detto ieri, l'abbiamo annunciato ieri, perché ieri è stato presentato finalmente, ufficialmente, il programma della 38esima edizione del Torino Film Festival, e vi avevamo promesso, e oggi abbiamo mantenuto questa promessa, di portare ai nostri microfoni Stefano Francia di Celle, ovvero il suo nuovo direttore. Buonasera Stefano.
Ciao, buonasera, ciao Stefano. Che bello essere di nuovo con voi.
Anche per noi ti sentiamo bene, perché abbiamo una connessione solida e quindi possiamo fare con calma due chiacchiere con te rispetto a questa edizione 38esima, la tua prima, il tuo primo varo, è un battesimo tosto, diciamo subito Stefano, perché sappiamo che le condizioni sono estreme per certi versi, per un festival che è costretto dalla cronaca pandemica, diciamo così, a trasferirsi tutto online. Stefano, ti vorrei chiedere una cosa. Tu avevi considerato, immagino, questa possibilità e da quant'è che lavorate a questo? In verità già l'avevate messo in conto di mettere una parte sulla rete?
Sì, me l'hanno ricordato proprio oggi dei nostri colleghi che ai vostri microfoni all'inizio della pandemia ho annunciato il nostro progetto online, che mi sembrava in quel momento solo un ampliamento della versione cinematografica in sala, che è chiaramente quella che ameremmo fare, ma già in quel momento ci eravamo posti l'obiettivo di raggiungere, di fare un ragionamento proprio editoriale complesso sulle potenzialità che l'online può offrire a un festival come il nostro, perché poi bisogna ricordare a tutti che il Torino Film Festival si concentra sulle opere prime e sulle opere seconde, sui cortometraggi, su opere e anche cinema di ricerca, cinema d'autore, che ha difficoltà a essere distribuito in maniera tradizionale, e quindi abbiamo immediatamente pensato che l'online potesse essere una prospettiva per aggiungere elementi di promozione a lavori che difficilmente arrivano nelle sale cinematografiche. E quindi abbiamo lavorato da subito con l'idea di rendere il festival ibrido, cioè sia in sala che online. Sulla parte sala avevamo lavorato moltissimo, eravamo arrivati ad avere ben 10 schermi contemporanei in zone diverse della città grazie a delle collaborazioni nuove, e poche settimane fa è arrivato invece il segnale di stop per le sale ci siamo immediatamente attivati per riverificare tutta quella struttura digitale che avevamo già messo in piedi. La sorpresa è stata che la maggior parte dei distributori e dei produttori, dei registi coinvolti, invitati al festival, hanno accettato immediatamente la nostra avventura online. Gliel'avevamo già chiesto a tutti e quindi il risultato è per me straordinario. Abbiamo 133 film, di cui 64 lungometraggi, 54 corti, 15 mediometraggi. Sono tutte ovviamente anteprime italiane, ma ci sono 52 anteprime mondiali, molte internazionali, e soprattutto le nostre sezioni, i nostri cavalli di battaglia, sono tutte intatte. A parte la retrospettiva, per cui c'è stato un problema di diritti proprio legale, per cui le opere che facevano parte della retrospettiva, curata da Emanuela Martini, sono in, per l'Italia, non sono disponibili per lo streaming.
Ecco, questo tra l'altro, Stefano, credo che è un problema anche per le nuove produzioni. In che senso? Che tipo di accordo fate voi con i produttori relativamente al numero di persone che possono vedere i loro film? Cioè, non è un numero infinito. Come funziona proprio la cosa?
Sono assolutamente delle sale virtuali. La sala virtuale prima della decisione di andare solo online aveva una capienza X e la capienza che era poi 500 posti, la sala invece che abbiamo adesso concordato con i produttori e distributori è di 1000 posti, quindi abbiamo un ampliamento, un raddoppiamento dei numeri degli spettatori che sono in sala, questo parlando dei posti per il pubblico. Poi ci sono invece delle opportunità diverse per gli accreditati industry e per i giornalisti, quindi diciamo che ricreiamo nello spazio del web le condizioni di un festival tradizionale.
Quindi l'accesso ai film online quindi non è illimitato, ecco, questo è un concetto importante per gli ascoltatori.
Sempre,
e magari spiega un po' come si fa a iscriversi, Stefano, dai
Allora,
delle coordinate proprio pratiche.
Che per iscriversi dovete, gli spettatori che siamo felicissimi di accogliere potranno farlo a partire dal lunedì 16 novembre e anche se il programma è consultabile già da adesso tutto online, quindi vi consiglio di studiare tutte le sezioni, tutti i film e poi da lunedì iniziare a prenotarsi in queste sale. La possibilità di accedere in queste sale consiste in un biglietto singolo. Se c'è uno spettatore che vuole vedere un solo film può farlo, il biglietto singolo costa 3,50 euro. C'è la possibilità di prendere un carnet a 10 euro che permette di vedere 30 euro che permette di vedere 10 film e bisogna sceglierli mentre si acquista il carnet. C'è poi la possibilità dell'accredito full, diciamo, che permette di vedere tutti i film a 49 euro. E poi c'è l'accredito sostenitore che caldeggio molto, non solo per sostenerci e per permetterci di andare verso un 2021 più tranquillo, ma anche perché l'accredito sostenitore consiste nella spedizione dei volumi del Torino Film Festival. Come molti sanno, i volumi del Torino Film Festival sono molto preziosi, parlo dei volumi delle retrospettive dedicati a singoli registi del cinema mondiale e ci sono delle opere molto importanti e sarà un piacere poi condividerle con chi fa l'accredito sostenitore. I film come vengono rilasciati? Ogni giorno alle 2 circa 12-13 programmi, perché come sapete alcuni programmi possono essere composti da più cortometraggi, sono resi disponibili a chi ha deciso di vedere quel tipo di programma e lo spettatore però ha 48 ore di tempo per vederli. Quindi io prendo il biglietto, facciamo il caso di un biglietto singolo, voglio vedere il film iraniano in concorso Botox di Kaveh Mazaheri, lo compro il biglietto e poi dalle 14 del giorno X quel film è disponibile per 48 ore. Se invece ho fatto l'abbonamento full, ovviamente
per una volta, per una visione.
Per una visione, certo. Una visione.
Se uno impazzisce per il film e lo vuole rivedere, deve ripagare, come al cinema, deve ripagarlo, naturalmente.
Sì. La proposta si compone poi di una ricca proposta di contenuti aggiuntivi che noi rendiamo disponibili giorno per giorno attraverso una piattaforma disponibile a tutti su YouTube, quindi gratuita, e anche un palinsesto di eventi live in cui si avvicendano nella Mole Antonelliana molti incontri. La mattina, così come è tradizione nei festival, è dedicata agli incontri stampa che però sono aperti al pubblico, quindi tutto il pubblico può assistere agli incontri stampa con i giornalisti ovviamente che hanno una possibilità di interazione in più. E poi questo avviene dalle 10:30 alle 13:30. Poi c'è uno spazio educational in cui raccontiamo alcuni programmi legati alle scuole di cinema e ci sono degli eventi specifici per raccordarci con le scuole di cinema in Italia e anche con le scuole elementari e le scuole medie, perché abbiamo due progetti con la Fondazione per la Scuola della Compagnia di San Paolo e la Scuola Pascoli e il progetto Riconnessioni, la Scuola Media Pascoli e il Laboratorio Perché, che è vicino alla Mole. Quindi diciamo che in questo dialogo con le scuole il dramma del Covid in qualche modo sta accendendo ancora di più la coesione tra noi e le scuole, perché come sapete anche il mondo della didattica è in totale sperimentazione rispetto alle forme di connessione. Poi c'è uno spazio dedicato a TFF Doc, al mondo di TFF Doc curato da Davide Oberto e i suoi collaboratori. C'è uno spazio dedicato all'editoria. Back to Life ha un suo angolo specializzato, Back to Life è una sezione di restauri, e poi ci sono le masterclass le avevamo pensate per la sala, ovviamente, però ci siamo costretti a farle online e spingiamo sull'internazionale, perché le masterclass sono tutte con protagonisti del cinema internazionale: Alexandre Sakurov, Maudel McMalbaff, il premio Oscar Walter Murch, Taghi Amirani, e anche le giurate del concorso Torino 38, che sono completamente internazionali. Quindi le masterclass saranno un momento proprio di apertura verso il mondo, e questa formula dell'online sarà ancora più forte il prossimo anno. Tra l'altro, nel progetto masterclass sono coinvolte sia l'Università di Torino, il DAMS, che il Politecnico di Torino.
Bene, grazie. Bene, Stefano Francia di Celle.
Grazie mille.
Noi seguiremo, tra l'altro, come è ben noto, tutto il festival a partire dalla settimana prossima con i conduttori designati. Vi siamo vicini e facciamo il tifo per voi. Quindi buon lavoro, caro Stefano Francia di Celle, e presto a risentirci.
Grazie mille.
Intanto facciamo salire questa musica che si è misteriosamente insinuata. Sentiamola. I seek to cure what's deep inside, frightened of this thing that I've become. Gonna take the life to drag me away from you. There's nothing that 100 men or more could ever do. I bless the rains down in Africa.
Africa, Toto, abbiamo voluto giocare un po' con la musica, con i nomi, con i Toto, i Totò, perché adesso presentiamo
Toto,
subito
Totò è geniale.
Esatto, molti messaggi al 335-5634-296 che ci parlano di Fragole e Sangue, dell'amore per questo film, che ci parlano per l'amore di Neil Young e anche
bene.
Totò. Di cui adesso subito parleremo. Con chi, caro Alberto Crespi?
Ne parliamo, sperando sia in linea, con Emilio Gentile. Buonasera Emilio, ci sei?
Buonasera, ci sono.
Buonasera. Allora, Emilio Gentile è uno dei più importanti storici italiani, e dire la sua bibliografia riempirebbe tutta la trasmissione. Ricordiamo ricordiamo il più recente libro è Chi è fascista, ma tanti libri appunto soprattutto sul fascismo, soprattutto anche sulla popolarità del personaggio Mussolini, su come Mussolini riuscì anche a essere quasi una star del suo tempo, oltre che un uomo politico. E Emilio Gentile ha avuto l'idea, secondo me molto interessante, di scrivere un libro su Totò che si intitola Caporali tanti, uomini pochissimi, la storia secondo Totò. Editori La Terza, è in libreria proprio oggi, per cui siete ancora in tempo, credo, a uscire ed andare a comprarlo, ma insomma potete farlo con comodo anche domani mattina. Emilio, io vorrei che tu raccontassi la storia con cui inizi il libro, la storia di tua mamma e del totolarismo, che è stato un po' lo spunto per scrivere questo libro tanti anni fa.
Sì, in effetti l'idea venne a mia madre casualmente circa 30 anni fa, quando diede uno sguardo alla copertina di un mio libro appena uscito, La via italiana al totalitarismo, e distrattamente lesse La via italiana al totolarismo. Ah, figlio mio, hai scritto un libro su Totò. Io dissi: mamma, non è totolarismo, è totalitarismo. Ah, ho capito male. E che roba è? Dico: beh, un libro sul fascismo, sul partito, lo Stato, un altro libro sul fascismo, ma scrivi un libro su Totò. E mio padre, che era insieme a lei, disse: eh già, fai un libro su Totò. Tutti e due sapevano che io ero molto appassionato di Totò e che tra gli anni, tra i 6 e gli 11 anni o i 13 anni, ho visto puntualmente quasi tutte le settimane un film di Totò, perché nel cinema a Boiano, dove io vivevo allora, c'erano due cinema che tutte le settimane proiettavano uno o due film di Totò. Dopo tanti anni mi è venuto in mente di fare questo regalo ai miei genitori, dove sono, spero che lo leggeranno, se avranno voglia di leggerlo. E questo libro è nato però anche da un altro fatto più recente, cioè tutto il dibattito che c'è stato sul problema di Totò come un attore che in realtà non è stato mai capito, non ho mai avuto degli ottimi registi, e questo è un po' ridicolo perché i suoi registi vanno da Monicelli a Bartoli, a Edoardo De Filippo, a De Sica, a Comencini, e quindi è ridicolo dire che Rossellini non ha avuto ottimi direttori. Certamente ha fatto 97 film, dei quali la maggior parte lo stesso Totò diceva che non valevano nulla, lui ne salvava con eccessiva modestia al massimo 5 o forse 10. E invece quello che è stato importante per me, ritornando a questo racconto, a questa svista di mia madre che ha creato un neologismo senza volerlo, ma molto, molto in vena con quello che sarebbe stata la parodia di Totò del totalitarismo, ho pensato opportuno colmare una lacuna che mi pare sia stata presente, o meglio, una lacuna in genere è assente, ma in questo caso è presente in tutti gli studi che sono stati dedicati a Totò, cioè la sua visione della storia, visto che tutti, esatto, i suoi film sono ambientati o nella storia, dai faraoni fino alla guerra fredda, oppure commentano in maniera satirica la storia in corso, quella che Totò stesso stava vivendo nel periodo in cui si dedica interamente all'attività cinematografica. Ma per questo ho voluto anche ricostruire, sulla base di alcuni elementi nuovi, la vita di Antonio De Curtis, che troppo spesso si è istituita anche nella critica una battuta di Totò sulla quale lui ha insistito negli ultimi anni della sua vita, che tra il principe De Curtis e il buffone Totò c'era una differenza abissale. Questo, secondo me, a leggere attentamente non solo quello che lui ha scritto nel libro Uomini o Caporali, oppure nelle interviste che ha fatto negli ultimi anni, ma soprattutto a vedere i suoi film, risulta completamente falso. Ciò a cui io sono giunto è la conclusione che il principe Antonio De Curtis si è servito di Totò, di tutti i suoi personaggi, per rappresentare la sua visione dell'uomo e della storia.
Sì, sì, è ecco, verissimo, e tra l'altro non dimentichiamoci che il principe De Curtis è in buona misura una creazione di Totò, così come Totò, personaggio del cinema, è una creazione del principe De Curtis, quindi siamo di fronte forse a due maschere che sono convissute. Ecco, io vorrei partire proprio da Siamo uomini o caporali, perché è il film che dà il titolo al tuo libro, Emilio, e perché è uno dei testi che tu analizzi con maggiore continuità nel corso del tuo volume. Ascoltiamo il famoso la famosa scena in cui nel film appunto Totò dà la sua definizione di caporale.
Mi dica un po', perché lei è saltata addosso a quel disgraziato che non le aveva fatto alcun male?
Lo dice lei? Dottore, deve sapere che è da sempre che il caporale mi perseguita.
Il caporale? Ma perché? Era suo caporale sotto le armi, forse?
No.
E allora perché lo chiama caporale?
Perché ha la faccia del caporale.
La faccia del caporale?
Oh già. Dottore, vi spiego. L'umanità io l'ho divisa in due categorie di persone, uomini e caporali. La categoria degli uomini è la maggioranza, quella dei caporali, per fortuna, è la minoranza. Gli uomini sono quegli esseri costretti a lavorare tutta la vita come bestie, senza vedere mai un raggio di sole, senza mai la minima soddisfazione, sempre nell'ombra grigia di un'esistenza grana. I caporali sono appunto coloro che sfruttano, che tiranneggiano, che maltrattano, che umiliano. Questi esseri invasati dalla loro bramosia di guadagno li troviamo sempre a galla, sempre al posto di comando, spesso senza averne l'autorità, l'abilità o l'intelligenza, ma con la sola bravura delle loro facce toste, della loro prepotenza, pronti a vessare il povero uomo qualunque. Dunque, dottore, ha capito? Caporale si nasce, non si diventa. A qualunque ceto essi appartengano, di qualunque nazione essi siano, ci faccia caso. Hanno tutti la stessa faccia, le stesse espressioni, gli stessi modi. Pensano tutti alla stessa maniera.
Perbacco. La sua definizione è esatta. Non ci avevo mai pensato.
Lo vede, dottore? Sono pazzo?
Pazzo?
Più saggio di così si rischia di impazzire.
E questo?
Sì.
Allo?
Sì.
Prego.
Grazie.
Ecco, questo è un passaggio che ha fatto ormai mitico, insomma, della filmografia di Totò come tanti altri. Siamo uomini o caporali? Nel libro di Emilio Gentile c'è scritto che la prima volta questa frase fu pronunciata dal principe De Curtis, che forse ancora non era principe, nel 49, il 3 marzo appunto del 49, nella rivista Bada che ti mangio. E poi la frase divenne popolare, tanto che anni dopo pubblicò il libro Siamo uomini o caporali. Allora, ci racconta un po', a parte il film, a parte la ricostruzione della spiegazione, che cosa c'è dietro questo Siamo uomini o caporali, che poi è entrato dentro l'uso comune, no, del linguaggio comune.
Beh, c'è in una forma molto sintetica quella che era la visione della vita e della storia che il principe De Curtis, marchese prima, principe dopo, aveva accumulato durante la sua esistenza. Figlio naturale, Antonio Clemente si chiamava all'inizio a cognome della madre, visse in modo molto molto pesante questa nascita illegittima, fu riconosciuto soltanto nel 1928, quando aveva ormai 30 anni e i suoi genitori si erano sposati da 7 anni, quindi questo ha influito molto sulla sua giovinezza, ma soprattutto ha influito la sua esperienza come attore nei teatri di provincia all'inizio, una carriera che è stata molto faticosa, anche se ha raggiunto poi strepitosamente il successo alla fine degli anni 20 e lo ha conservato fino al 1949, quando ha lasciato il teatro per il cinema, e lo ha conservata fino al 1967, l'anno della sua morte. E durante questa lunga esperienza di grandissima popolarità durante il regime fascista, credo che lui fosse popolare poco meno di Mussolini, se non pari al Mussolini, almeno nei teatri della rivista del Varietà. E lui si matura questa convinzione che ha una profonda, profonda natura pessimistica, tant'è vero che lui stesso ha sempre detto che la sua comicità aveva una matrice macabra, perché questo era in realtà ciò che lui sosteneva. La mia comicità non è soltanto il desiderio di far ridere, che lui sentiva, di fare del bene attraverso la risata, perché la gente che vedeva i suoi film o le sue riviste potesse distrarsi almeno per qualche ora da tutte le disgrazie o le preoccupazioni della vita, ma era soprattutto la sua convinzione che c'è nella umanità una diseguaglianza permanente, persistente, fra coloro i quali hanno il potere e ne abusano per umiliare gli esseri umani sottoposti, per togliere loro la libertà e la dignità, e questa enorme quantità di gente comune che non riesce mai a vivere una vita dignitosa o una vita che possa dare sfogo alla loro personalità. Da questo punto di vista, Totò, è curioso che lui all'inizio, proprio in quella filosofia che descrive al dottore, al manicomio, dice: per fortuna i caporali sono pochissimi. Negli ultimi anni, nel 1963, in un'intervista con Oriana Fallaci, disse: purtroppo quella frase bisogna modificarla, i caporali sono tanti, gli uomini pochissimi. Questo pessimismo significava per lui che anche l'esperienza vissuta durante la Seconda Guerra Mondiale, durante l'entusiasmo per la liberazione, poi nei primi decenni della Repubblica, lo avevano convinto che la storia non si ripete, come lui sosteneva, ma va peggiorando. Ed è questa una convinzione che negli ultimi anni poi lui ha ostentato, a volte con una certa civetteria, dicendo: io sono un uomo che appartiene al tempo delle crociate, odio tutto della modernità, era contro l'eguaglianza di uomini e donne, era contro i giovani. Secondo me erano delle sue convinzioni, ma anche un'accentuazione della sua delusione per aver visto la democrazia arrivare in Italia, ma non con la giustizia, non con l'eguaglianza, non con la pari dignità per tutti, ma con nuovi caporali nella veste di onorevoli. Lui disprezza sempre gli onorevoli, anche se poi non è che avesse avuto molta esperienza di onorevoli. E tutta la sua cinematografia, tutto ciò che rappresenta la nazione, lo Stato, la patria, viene deriso o viene incarnato in personaggi generalmente un po' deficienti, un po' vanesi, un po' stupidi.
Beh, ricordiamo naturalmente, e lo ricordi anche tu nel libro, l'onorevole Trombetta dello sketch del Wagon Lì, che lui ha fatto in teatro e poi ha portato al cinema a Totò Colori. Ma lui ha fatto proprio un film, e anzi cambio lievemente la scaletta, lo dico con calma perché la regia possa trovare la clip giusta. Lui ha fatto con Sergio Corbucci un film che si chiama proprio Gli Onorevoli, e dove lui fa l'immortale personaggio di Antonio La Trippa, quello che tortura i vicini col megafono dicendo vota Antonio, vota Antonio, e si presenta per il Partito Nazionale della Restaurazione, giusto? Emilio,
sì,
è un sì. Partito inventato, naturalmente.
Un partito inventato che però significa era un partito monarchico, quindi Totò divideva nei film persino quelli che erano i suoi ideali di monarca, che faceva risalire
esatto
la sua natura di altezza reale all'imperatore Costantino.
Sì, sì. Ecco, sentiamo il comizio di quel film, perché lui a un certo punto viene portato a fare un comizio, ma siccome i suoi colleghi di partito gli hanno spiegato che devono conquistare un certo numero di seggi in Parlamento per poter condizionare le leggi con i loro voti, per poter avere gli appalti, insomma capisce che i suoi colleghi di partito sono degli imbroglioni, una volta sul palco l'aspirante onorevole Antonio La Trippa fa questo comizio.
Concittadini, amici, fratelli, paesani, compaesani italiani, al di qua e al di là del mare, vicini e lontani. Chi vi parla è Antonio La Trippa. In questo momento cruciale per la vita del nostro paese, bisogna separare il bene dal male, il vero dal falso. Se io vi dicessi che una volta eletto mi batterei per Roccasecca, nostro amato paese, fare costruire scuole, strade, acquedotti, case. Voi mi credereste?
Sì!
E se io vi dicessi che questi signori sono persone onorevoli, degne di fregiarsi di questo appellativo parlamentare e che adopereranno i vostri voti per il bene del paese, voi mi credereste?
Sì!
Allora sapete cosa vi dico? Che siete degli ingenui, dei fessacchiotti, dei deficienti, degli incoscienti, perché io una volta eletto per Roccasecca non potrò fare un cacchio, dico cacchio, perché questi signori appena saranno eletti poseranno i loro sporchi deletani sugli scanni della Camera. E penseranno soltanto i loro sporchi affari, li faranno fessi, perché sono papponi, 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 non votate per me, non votate per me.
E Certo, in questo film Emilio Gentile, autore del libro Caporali tanti, uomini pochissimi, che la storia secondo Totò, in questo film Totò usa anche un vocabolario duro, no? E dico cacchio, papponi, papponi. Non è un film che le manda a dire, come suol dirsi, eh?
No, non solo, ma se non avessimo detto l'anno in cui questo film è stato girato, che era dopo le elezioni politiche del 1963, credo che molti ascoltatori avrebbero pensato che sia un film attuale, attualissimo, girato oggi. E tutto questo perché in Totò c'era veramente, non era soltanto l'uomo comico che derideva gli aspetti ridicoli della vita, ma c'era un uomo profondamente ferito da tutto ciò che offendeva la dignità dell'essere umano, che fosse un popolano, che fosse un cittadino, che fosse anche un professionista, che poi con lui stesso a volte è stato dagli aspetti peggiori, perché a volte si identifica Totò soltanto con alcuni personaggi di macchietta, ma lui ha fatto anche dei personaggi sgradevoli, malvagi. Uno dei suoi ultimi film, che fine ha fatto Totò Baby, lui fa un assassino sadico.
Un assassino.
Quindi sì, da questo punto di vista si è detto, ma c'è un Totò buono e un Totò cattivo. Il problema è che Totò rappresenta il bene e il male dell'essere umano, e per capirlo fino in fondo bisogna anche leggere le sue poesie, che vengono usate un po' un diletto, una forma di hobby da dilettante. Sì, ci sono molte poesie d'amore, amore deluso, amore appassionato, amore felice, ma molte poesie sono sulla società, sull'essere umano, e sono poesie realistiche e profondamente pessimistiche, perché vedono sempre e comunque promesse la libertà, la giustizia, l'eguaglianza, e poi puntualmente tradite, come la Trippa, che poi la Trippa è un candidato onorevole molto caporalesco nei confronti della sua famiglia, nei confronti di un povero portinaio che è un comunista, Roma Strada. Poi improvvisamente lui, quando ascolta questi candidati che pensano soltanto a pappare gli appalti, anche lui ha una sorta di metamorfo. C'è un altro aspetto di alcuni personaggi di Totò, come il colonnello Cavalli, che nel film I due colonnelli è sevizia ai suoi i greci che occupa dei paesi che occupa, cioè, poi di colpo di fronte a un tedesco che vuole fare bombardare il villaggio con donne e bambini se ne esce con un'espressione che io non oso pronunciare perché i bambini possono ascoltarmi, ma
è vero, carta la famosa carta bianca
con la quale la carta bianca a volte serve. Da questo punto di vista sono altri personaggi in Totò che lasciano sperare che persino chi è caporale, lui dice nella sua filosofia caporali si nasce, poi in realtà introduce alcuni personaggi anni più tardi in cui improvvisamente dei caporali si scoprono uomini perché rispettano gli altri uomini, scoprono la dignità nell'accettare la dignità degli altri. E per questo vengono condannati a morte, come il colonnello Cavalli, come il finto maresciallo Capurro nel film I due marescialli con De Sica.
Emilio, c'è un grande amore per Totò in questo libro, è veramente un attore che ti ha segnato.
Ma io difficilmente mi innamoro dei personaggi di studio, no. Io rispetto coloro i quali sanno insegnare la dignità, e ho scoperto che Totò ha fatto tutto quello che era possibile per mettere di fronte alla realtà dell'essere umano, che può essere malvagio soprattutto quando non riesce a avere in sé la dignità di rispettare la dignità altrui, e questo ovviamente per me ha un'importanza fondamentale nella comprensione sia della storia sia della vita.
Ed è bello che la storia possa incrociarsi con l'arte, con il cinema, e scoprire che appunto anche nei film di Totò ci sono delle piccole lezioni di storia da imparare. Mi sarebbe piaciuto molto mandare la clip di Letto a tre piazze in cui lui è un reduce della campagna di Russia e che si conclude con lui che dice è che tutti sappiano che in Siberia la neve è fredda, non è così quella neve che abbiamo qua noi, ma non c'è tempo di farlo, e quindi io ti saluto facendoti nuovamente i complimenti per questo volume. Ne do nuovamente gli estremi: Emilio Gentile, Caporali tanti, uomini pochissimi, la storia secondo Totò, editore La Terza, che ogni tanto fa queste operazioni di incrociare la storia con altre discipline, e sono operazioni sempre molto interessanti. Grazie mille.
Grazie a voi, a chi ci ha ascoltato.
Grazie Emilio Gentile. E tra l'altro le pernacchie di Totò non sono mai uno sberleffo alla storia, ma sono così un modo suo di intrecciarla, contaminarla e renderla poi attuale al suo tempo. Anche per dire che la storia di cui parla Gentile è totalmente rispettata nella lettura fatta attraverso la lente di Totò in questo bellissimo libro. Allora, chi ha fatto la trasmissione? Alberto Crespi, le nostre curatrici, direi, Francesca Levi, Maddalena Agnisci, Gaetano Chiarella, che ci ha
riconosciuto
permesso...
il tocco di Gaetano Chiarella.
Esatto, che ci ha mandato in onda con l'ausilio di tutti i tecnici della sala controllo, poi la Arcadia, Riccardo Amorese, Alessandro Boschi, Erika Favaro, poi c'erano Stefano, Francia Di Celle, Emilio Gentile. Crespi zonta domani per l'ultimo giorno di questa settimana pazzesca.
Buona serata a tutti.